sono i tuoi insegnamenti. Per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza e semplice. Apro anelante la mia bocca perché rispetti dei tuoi comandi. Volgiti a me e abbi pietà, con il giudizio che riservi a chi ama il tuo nome. Rendi salvi i miei passi secondo la tua promessa e non permettere che mi domini alcun male. Riscattami dall'oppressione dell'uomo e osserverò i tuoi precetti. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Torrenti di lacrime scorrono dai miei occhi perché non si osserva la tua legge. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ora, nel quindicesimo anno del governo di Tiberio Cesare, essendo governatore della Giudea Ponzio Pilato e tetrarca della Galilea Erode, e Filippo suo fratello, tetrarca della regione dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca della Bilene, sotto il sommo sacerdote Anna e Caifa, cadde la parola di Dio su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. E andò in tutti i dintorni del Giordano, annunciando un battesimo di conversione in remissione dei peccati, come è scritto nel libro delle parole di Isaia il profeta, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, fate diritti i suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito e ogni monte e colle sarà abbassato, e saranno le cose storte e diritte e le impervie lisce, e vedrà ogni carne la salvezza di Dio. Diceva dunque alle folle che uscivano per essere battezzate da lui: rampolli di vipere, chi suggerì a voi di fuggire dall'incombente ira? Fate dunque frutti degni di conversione e non cominciate a dire tra voi: padre, abbiamo Abramo. Dico infatti a voi che può Dio da queste pietre suscitare figli ad Abramo. Ora, già anche la scure sta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa frutto bello è reciso e gettato nel fuoco. E lo interrogavano le folle dicendo: che dunque faremo? Ora, rispondendo, diceva loro: chi ha due tuniche faccia parte a chi non ne ha, e chi ha dei cibi faccia similmente. Ora, vennero anche pubblicani per essere battezzati e dissero a lui: maestro, che faremo? Ora egli disse loro: niente di più fate oltre la vostra consegna. Ora lo interrogavano anche soldati dicendo: che faremo poi noi? E disse loro: nessuno vessate né calunniate, e contentatevi delle vostre paghe. Ora, attendendo il popolo e ragionando tutti nei cuori loro circa Giovanni, se per caso non fosse lui il Cristo, rispose a tutti Giovanni dicendo: io con acqua vi battezzo. Ora giunge il più forte di me, di cui non sono in grado di sciogliere il laccio dei sandali. Lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E il suo ventilabro nella sua mano per ripulire la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio, e la pula invece consumerà con fuoco inestinguibile, con molte e diverse cose consolando, evangelizzava il popolo. Ci mettiamo allora in ascolto, come dicevo, di questo testo, di questa parola, appunto, che il Vangelo di Luca costituisce un passaggio dai Vangeli dell'infanzia al ministero pubblico di Gesù, che è preparato da lontano, come sappiamo molto bene, dalla figura di Zaccaria, ma già, ecco il primo collegamento. Zaccaria, che era una delle due annunciazioni che nel Vangelo dell'infanzia Luca ci aveva fatto sentire. E allora entriamo e meditiamo sulla prima parte.
Ora, nel quindicesimo anno del governo di Tiberio Cesare, essendo governatore della Giudea Ponzio Pilato e tetrarca della Galilea Erode, e Filippo, suo fratello, tetrarca della regione dell'Iturea e della Traconidide, e Lisania, tetrarca dell'Abilene, sotto il sommo sacerdote Anna e Caifa, cadde la parola di Dio su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto.
Luca ci ha già abituato a questo genere di linguaggio, e l'inizio appunto è proprio così. Sono le coordinate storiche dentro le quali Luca inquadra il suo racconto. E se lo avete notato, appunto, sono una serie di nomi, di personaggi. Sono cinque figure che ricalcano il potere civile, il potere appunto esercitato da Roma, e sono tutti nomi che conosciamo bene perché poi ritorneranno alla fine di questo racconto, appunto, proprio nei giorni della Passione. E poi altre due figure del potere religioso, Anna e Caifa, appunto, sono i sacerdoti. Dunque 5 più 2, attraverso questi nomi, il numero 7 dice la pienezza, la completezza, quasi Luca ci suggerisce che la storia è arrivata un po' alla sua pienezza, al suo compimento, è il momento giusto. La storia giunge al suo apice, al suo vertice, e dunque appunto dietro questi nomi che appunto ritroveremo alla fine di questo racconto, perché saranno protagonisti, Luca quasi ci vuole anticipare quello che sarà la fine del dramma, appunto ci dice questo: la storia è compiuta, questo è il tempo della salvezza. E poi, appunto, se questo è il punto in cui davvero la storia si apre verso il suo compimento, ecco che entra in scena finalmente il protagonista. Però il protagonista non è, appunto, Giovanni, figlio di Zaccaria. Il protagonista, ancora una volta, è la parola. Con questa immagine, anche un po' con questo dinamismo abbastanza forte, così come la traduce appunto padre Fausti, di questa parola, appunto, che cadde la parola di Dio su Giovanni. È un movimento di discesa, appunto. Letteralmente il testo dice che fu sopra, questa parola scende, è sopra Giovanni. Che cosa ci suggerisce? Ci suggerisce ancora una volta che è qualcosa che ci rivela lo stile di Dio, cioè appunto il farsi vicino, l'accorciare le distanze, il chinarsi sull'uomo. Più volte appunto ritorna esattamente in modo diverso, evidentemente la stessa immagine. Il samaritano che si china sull'uomo ferito, appunto ce lo ricordano, un Dio che va alla ricerca di un popolo che si è perduto, un pastore che va a caccia dell'unica pecora che non c'è più. Dunque questo indica un movimento, un dinamismo, uno stile di Dio. Questa parola che scende dice appunto la prossimità di Dio, dice ciò che appunto normalmente il Signore opera nella nostra vita. Fu sopra, è sempre il Signore, è sempre Lui che prende l'iniziativa. E poi c'è un'ultima notazione che dà a questi versetti iniziali un quadro di riferimento molto, molto ricco, e cioè appunto che tutto questo avviene, si dice appunto, nel deserto. Che cosa evoca questa notazione che ci fa Luca? Il deserto dice non solo un luogo geografico, dice da una parte una condizione spirituale e dall'altra appunto un'esperienza che è fondamentale per il popolo di Israele. L'esperienza fondamentale è l'esperienza dell'Esodo, questa che da sempre accompagna e accompagnerà la memoria storica di Israele, perché in quella stagione, nell'Esodo, e forse anche in questo tempo che si sta inaugurando con il ministero pubblico di Gesù, sembra suggerirci Luca, deve iniziare un nuovo Esodo. E l'Esodo è caratterizzato da due esperienze fondamentali. La prima è che nel deserto questo popolo impara a fidarsi di Dio. Impara a fidarsi di Dio perché manca tutto, perché questo popolo non ha nulla, perché riceve da Dio appunto tutto il necessario per vivere. Ecco, un tempo nel quale Israele conosce Dio e impara a fidarsi di Dio, da una parte. E dall'altra, l'altra caratteristica dell'Esodo, il deserto appunto, che esperienza fa fare a Israele e evidentemente poi anche a ciascuno di noi? Fa fare l'esperienza della purificazione. 40 anni sono, nella numerologia ebraica, il tempo di una generazione. 40 anni si passa da una generazione all'altra. Che cosa suggerisce allora questa notazione del deserto? Che tutti coloro che sono usciti dall'Egitto, attraversando il deserto appunto, non sono mai entrati nella terra di Canaan. Perché? Perché tutto il popolo si è completamente rinnovato, è nel deserto rinato un popolo nuovo. Ecco che dentro questa immagine dell'Esodo appunto ci viene suggerito allora che cosa vuol dire mettersi e rimettersi in cammino anche nel nostro itinerario di fede, nel nostro itinerario spirituale. Rivivere l'Esodo, rimetterci in cammino, rimetterci nella disposizione d'animo appunto per la quale la parola di Dio, come scende su Giovanni, può scendere su ciascuno di noi. E in effetti è proprio così. Per camminare nel deserto è impossibile portarsi dietro tutto ciò che abbiamo di superfluo. Il deserto ti costringe all'essenziale. Non puoi camminare portandoti dietro ciò che non ti servirà. Rimani tu nella tua verità, nella tua identità, nella tua essenzialità. Ecco dunque che il deserto è questa condizione spirituale di disponibilità, di fiducia, di trasformazione, di nuovo inizio. E allora ecco qual è la prima delle notazioni che raccogliamo da questo inizio. Qual è il cammino che sto vivendo anch'io in questo tempo? Qual è l'esodo che il Signore mi sta facendo compiere? Quali passi di fiducia, quali elementi superflui devono cadere nella mia vita? Quale morte e risurrezione, se possiamo dire così, come il popolo appunto che si rinnova completamente nel deserto? Ecco, in questi passi, così come Israele ha compiuto nell'Esodo, così questa parola scendendo su Giovanni vuole raggiungere ciascuno di noi e trasformare profondamente la nostra vita.
E andò in tutti gli intorni del Giordano, annunciando un battesimo di conversione in remissione dei peccati, come è scritto nel libro delle parole di Isaia il profeta, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, fate diritti i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito e ogni monte e colle abbassato, e saranno le cose storte diritte e le impervie lisce, e vedrà ogni carne la salvezza di Dio. Diceva dunque alle folle che uscivano per essere battezzate da lui: rampoli di litere, chi suggerì a voi di fuggire dall'incombente ira? Fate dunque frutti degni di conversione e non cominciate a dire tra voi: padre abbiamo Abramo. Dico infatti a voi che può Dio da queste pietre suscitare figli ad Abramo. Ora già anche la scure sta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa frutto bello è reciso e gettato nel fuoco.
Entriamo dunque in questo linguaggio forte di Giovanni. Giovanni ha la predicazione e lo stile degli antichi profeti, razza di vipere, rampolli di vipere, appunto. Un linguaggio forte che evidentemente vuole scuotere i suoi ascoltatori. Che cosa possiamo ritrovare in questo linguaggio? Un richiamo a quella che era anche la predicazione degli antichi profeti riguardo alla religiosità interiore, cioè appunto, lo abbiamo richiamato più volte, il rischio era esattamente questo, di accontentarsi di un'osservanza solo formale. Ricordate quelle parole di Isaia che riascoltiamo anche nella liturgia all'inizio del tempo quaresimale, di solito appunto, cioè: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Ecco, credo che sia un po' questo. Giovanni il Battista è l'ultimo dei profeti, l'ultimo di queste grandi figure che evidentemente ha questo compito di traghettare, di portare questo popolo a fare l'esperienza fondamentale, l'esperienza appunto della pienezza della storia, dell'incontro con il Messia, con Gesù. E allora di questo primo aspetto, di questa predicazione forte, l'invito che Giovanni fa è quello di vivere un battesimo. L'esperienza battesimale suggerisce un'esperienza che era presente appunto in alcune prassi già dell'antico Israele, ma che fa parte un po' di quella vita, anche di quella gestualità che accompagnava appunto una religiosità fatta anche di purificazioni. Non so se ricordate, appunto più volte nel Vangelo ritorna questo invito alla purificazione, ma che era parte anche proprio dell'esperienza religiosa. Anche attorno all'esperienza di Israele c'erano altre esperienze simili. Non so se avete in mente appunto il famoso monastero, se si può chiamare così, l'esperienza religiosa di Qumran, questi monaci appunto di cui hanno ritrovato il loro luogo, il loro monastero proprio sulle rive del Mar Morto. Ecco, e per loro appunto la loro religiosità era molto segnata da questo tema della purificazione attraverso le abluzioni, attraverso i lavaggi rituali. Sono state ritrovate una serie di vasche proprio che erano parte di questi segni della loro religiosità. Ecco, il bisogno di purificarsi attraverso il battesimo. Noi che cosa cogliamo di questo? Cogliamo appunto il bisogno di una immersione appunto in un cambiamento totalizzante. Ecco, il battesimo richiama fondamentalmente questo, una purificazione radicale, e in questo senso appunto credo che quello che è stato il battesimo dell'antico Israele, il battesimo predicato da Giovanni, può diventare per noi anzitutto un invito. L'invito è anzitutto a riscoprire la radice battesimale della nostra fede. La radice battesimale che dice appunto come lì il Signore ci ha dato la grazia perché la nostra vita sia costantemente trasformata dalla sua grazia. Ma anche c'è un altro aspetto che questo invito alla conversione continua a suggerire, e cioè appunto questa parola un po' forte del non accontentarsi appunto delle apparenze. Chi vi suggerì a voi di fuggire dall'incombente ira? Fate dunque frutti degni di conversione e non cominciate a dire tra voi: padre, abbiamo Abramo. Vi dico infatti che può Dio da queste pietre suscitare figli di Abramo. Ecco, questo è forse l'invito a un battesimo di conversione: da una parte riscoprire il senso, il valore, il significato del nostro battesimo, e dall'altra parte appunto andare oltre quello che rischia di essere un nostro accontentarci di ciò che apparentemente abbiamo messo a posto nella nostra coscienza, nella nostra vita. E poi quest'altra immagine che ritorna e che abbiamo sentito più volte, questo che è la citazione di Isaia, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore e fate diritti i suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito e ogni monte e colle sarà abbassato. Questo fa riferimento, ci dicono appunto un po' gli esegeti, a una prassi che veniva abitualmente compiuta, e cioè quando il re tornava dalla vittoria dopo la battaglia, veniva preparata la via, appunto veniva spianata perché il re potesse entrare da trionfatore, appunto nel rientrare dopo la battaglia, dopo la guerra, là da dove era partito, ecco. E anche questo mi sembra un'altra immagine molto semplice, molto diretta, appunto, che abbiamo riascoltato più volte anche in questo tempo di avvento. C'è una via, c'è una strada che ha bisogno di essere preparata e che evidentemente permette a Dio di entrare nella nostra vita. E insieme a questa anche l'immagine dell'albero e dei frutti. Fate dunque frutti degni di conversione e non cominciate a dire tra voi: padre, abbiamo Abramo. Vi dico infatti a voi che può Dio da queste pietre suscitare figli di Abramo. Anche da questo punto di vista credo che la domanda che ci rimane stasera un po' nel cuore è esattamente questa: se dobbiamo guardare alla nostra vita, al cammino che abbiamo percorso fin qui, a quella strada che vorremmo che il Signore percorresse per venirci incontro, forse non possiamo non domandarci: quali sono i frutti che io vedo nella mia vita? E quali sono i frutti che Dio si aspetta dalla mia vita? Fate dunque frutti degni di conversione. Qual è il cambiamento profondo e quali sono questi frutti che il Signore ancora appunto attende? E poi quest'altro richiamo forte che queste parole contengono, e cioè il rischio di guardare solo a ciò che rimane in superficie, cioè il cercare quelli che noi chiameremmo degli alibi, delle ragioni solo apparenti. Noi abbiamo come padre Abramo. Tante volte appunto il rischio del nostro cammino anche spirituale sta proprio qui, nel momento in cui il Signore, anche con parole forti appunto, la parola che Giovanni rivolge alle folle è una parola forte, razza di vipere, chi vi ha fatto immaginare di poter sfuggire? Ecco, questa parola forte richiama in noi esattamente questo, e cioè il bisogno di riconoscere quando non siamo leali con noi stessi, quando di fatto stiamo cercando semplicemente degli alibi per non cambiare, quando abbiamo deciso comunque che la nostra vita può continuare esattamente così e ci appelliamo a qualcosa che in fondo non è sincero dentro di noi. E allora ci domandiamo quali sono appunto le cose dietro le quali ci nascondiamo, quando e come mi difendo dall'invito che il Signore sta facendo a me come invito alla conversione. Qual è di queste parole forti quella che sento che raggiunge me, la mia vita in questo momento? Di quale conversione ha bisogno oggi la mia vita?
E lo interrogavano le folle dicendo: che dunque faremo? Ora, rispondendo, diceva loro: chi ha due tuniche faccia parte a chi non ne ha, e chi ha dei cibi faccia similmente. Ora vennero anche pubblicani per essere battezzati e dissero a lui: Maestro, che faremo? Ora egli disse loro: niente di più fate oltre la vostra consegna. Ora lo interrogavano anche soldati, dicendo: che faremo poi noi? E disse loro: nessuno vessate né calunniate, e contentatevi delle vostre paghe.
Per tre volte ritorna la stessa domanda: che faremo? Mi sembra molto bello cogliere questo collegamento tra la conversione e la libertà. C'è forse appunto un passaggio che non sempre anche noi siamo capaci di fare, cioè che l'invito alla conversione non tocca semplicemente l'interiorità, il nostro modo di sentire, di vedere, ma tocca anche le scelte profonde della nostra vita. Ed è il coraggio di farsi esattamente questa domanda. E sono appunto tre categorie di persone che fanno a Giovanni questa domanda: le folle, i pubblicani e i soldati. Che cosa ci suggerisce con questa caratterizzazione? Beh, anzitutto che questo invito alla conversione è per tutti, nessuno è escluso. Non solo, ma c'è anche qualcosa di più, e cioè che qualunque sia la conversione che ci è chiesta, in qualunque condizione ci troviamo della nostra vita, è possibile fare un passo verso il Signore. C'è, come dire, un'immagine che possiamo prendere dalla geometria, come se davvero ci fosse un cerchio con il punto che è appunto il centro. Noi siamo chiamati a metterci in cammino e la nostra vita è chiamata a convergere verso il centro, e questo centro è il Signore. Ma non sempre appunto le nostre scelte, la nostra direzione converge verso quel centro, e tante volte, usiamo proprio l'immagine geometrica, prendiamo la tangente, cioè stiamo allontanandoci da quel centro. La conversione, così come appunto ci suggerisce Giovanni il Battista, è esattamente lasciarci raggiungere da una parola che ci viene incontro, che scende su di noi, e qualunque sia il punto nel quale ci troviamo, è sempre possibile convertirci, cioè cambiare direzione, di nuovo convergere, puntare verso il centro. Ecco, un'immagine, per carità, ecco, un po' tratta dalla geometria, ma che però mi sembra suggerisca esattamente questo. Categorie di persone francamente improbabili, appunto nella mentalità di allora, i soldati appunto che erano sicuramente dei pagani, e i pubblicani che erano considerati comunque gente impura, lontana dalla fede, dalla religiosità, dalla giustizia secondo la legge. Bene, anche questa gente improbabile si lascia toccare dalla parola e permette a questa domanda di emergere: che faremo? Qual è il passo di conversione che il Signore mi sta chiedendo? Qual è quel passo di conversione che adesso a me è possibile? Ecco, mi sembra molto bella questa cosa, perché può essere sia riferita a noi, sia riferita a tante situazioni che magari conosciamo, di persone che ci sono care, di persone che hanno camminato con noi e che oggi ci sembrano lontane, che hanno perso un riferimento. Ecco, credo che davvero sentire come da una parte questa parola, come è scesa su Giovanni, come scende su di noi, scende sul cuore di ciascuno, e dall'altra parte, qualunque sia il punto di fuga, di tangenza, di allontanamento dal Signore, in qualunque punto la parola ti sorprenda, da lì tu puoi di nuovo convergere verso il centro. Davvero un invito per tutti, a qualunque, in qualunque condizione e a qualunque situazione la persona faccia riferimento. Ecco. E poi le parole che, anche qua, è abbastanza sorprendente, le parole che Giovanni risponde a queste categorie di persone. Mi sembra bello tenerle in collegamento, in tensione anche con quello che poi sarà l'invito di Gesù. Giovanni non chiede niente di speciale, non dice cambia la tua condizione, dice nella condizione in cui sei compi scelte di giustizia, di carità, di condivisione, di rispetto. Ecco, anche questo colpisce, perché appunto da una parte ci dice appunto che nella condizione in cui siamo è possibile appunto aprirsi a questa domanda e fare delle scelte molto concrete, delle scelte di verità, e dall'altra parte appunto tenere sullo sfondo come il passaggio successivo. Non so se ricordate appunto proprio nel Vangelo di Luca il famoso episodio della, quello che noi chiamiamo del giovane ricco. Io tutte queste cose le ho sempre osservate, che cosa mi manca ancora? Vai, vendi tutto e poi vieni e seguimi. Ecco, mi sembra che mettendo in parallelo questa risposta di Giovanni il Battista con quella risposta di Gesù, vediamo che c'è davvero anche nel cammino spirituale come una progressione. C'è prima appunto un passare attraverso quello che è il passo possibile adesso, perché senza cambiare nella sostanza appunto quello che uno sta vivendo, quello che uno sta facendo, c'è una possibile conversione, un possibile convergere verso il centro nel punto in cui siamo, facendo scelte appunto di carità, di condivisione, di giustizia. Ciascuno può rimanere lì dov'è, ma dal di dentro, ma nel profondo, la vita cambia. E dall'altra parte, appunto, questo ci dice che però ci sono dei momenti in cui il Signore chiede anche un passo di più. Vai, vendi tutto e poi vieni e seguimi. Qual è il prossimo passo? Qual è il punto in cui io sono adesso? In che modo posso far entrare nella mia vita scelte concrete di giustizia, di condivisione, di carità, di rispetto? E dove invece questo manca sostanzialmente? Prima dicevamo appunto, stiamo attenti a non autogiustificarci, a trovare degli alibi. Ecco, è sempre molto facile, sempre molto rischioso. E allora lasciamo che questa parola che scende su di noi tocchi anche la nostra libertà, che questa domanda ci accompagni in questi giorni appunto che precedono il Natale, proprio con la stessa forza con cui Luca ce la racconta questa sera. Che cosa devo fare? Non solo nel senso appunto mi faccio venire delle idee, ma è possibile a me oggi fare dei passi concreti di conversione. E appunto la parola, quando entra nella vita, muove la libertà, trasforma nel profondo.
Ora, attendendo il popolo e ragionando tutti nei cuori loro circa Giovanni, se per caso non fosse lui il Cristo, rispose a tutti Giovanni dicendo: io con acqua vi battezzo, ora giunge il più forte di me, di cui non sono in grado di sciogliere il laccio dei sandali. Lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, e il suo ventilabro nella sua mano per ripulire la sua aria e raccogliere il grano nel suo granaio, e la pure invece consumerà con fuoco inestinguibile. Con molte e diverse cose, consolando, evangelizzava il popolo.
Anche da quest'ultimo tratto raccogliamo qualche parola. La prima è questo tema dell'attesa che abbiamo già ritrovato dal popolo che fuori, mentre Zaccaria stava officiando nel Tempio, era in attesa. E già allora, meditando su questo tema, appunto, si diceva: non è soltanto l'attesa di chi si spazientisce, ma è l'attesa di un popolo, appunto, che è teso verso l'accoglienza, la rivelazione di Dio. E allora su questo, appunto, possiamo raccogliere anche noi questa sera il tema delle nostre attese. Ora, attendendo il popolo e ragionando tutti nei cuori loro circa Giovanni. Ecco, tante volte le nostre attese, che sono la forma che prende la speranza, che prende la progettualità, forse possiamo davvero anche qua far affiorare un po' una serie di domande che riguardano appunto anche la nostra vita in questo tempo, e cioè: quali sono le attese profonde di questo tempo della mia vita? Mi sembra importante davvero ascoltarle in profondità. Le attese possono riguardare il lavoro, i figli, la salute, qualche preoccupazione, un progetto che è andato un po' in pezzi. Quali sono le attese profonde? Tante volte viviamo anche un senso di frustrazione o di vuoto perché sembra che il Signore non realizzi le nostre attese. Lo abbiamo già detto altre volte. Il Signore ci delude perché non realizza le nostre attese. Lui compie le sue promesse. Sono due cose molto diverse. Ma le sue promesse intercettano le nostre attese più profonde, cioè quelle attese che vanno a svelare ciò che davvero è la sete e il bisogno del cuore. Ecco, allora su questa prima parola lascerei semplicemente proprio questa domanda, cioè: quali sono le attese di questo tempo della mia vita? Ma poi la vorrei svolgere quasi a ventaglio, domandandoci appunto: cosa mi attendo da Dio? E quante volte magari mi ha deluso? Cosa mi attendo da me stesso? Quante volte ci blocchiamo e ci paralizziamo proprio per questo, perché mi aspettavo da me chissà che cosa e poi sono deluso, e poi cosa mi aspetto dagli altri? La persona che mi vive accanto, i miei figli, la mia comunità, i colleghi con cui lavoro ogni giorno. Ecco, mi sembra un modo anche per muovere in profondità anche questo tema, appunto, di una tensione, di un compimento, così come l'Avvento ce lo suggerisce. La seconda parola è questo tema dell'acqua e del fuoco, o meglio, di questo passare dal battesimo dell'acqua al battesimo del fuoco. C'è un'analogia e c'è una differenza, appunto. Da una parte sono due immagini di purificazione, come abbiamo già richiamato, appunto, nell'antichità ancora oggi appunto l'acqua che purifica, l'acqua che rinnova, l'acqua che esprime una nuova vita. Ma qua Giovanni dice appunto che colui che è più forte di me, che verrà dopo di me, lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Appunto, anche il fuoco purifica, purifica i metalli, fa cadere le scorie alle alte temperature. Ecco, ma anche questo passaggio dice il fuoco, come da sempre nella Scrittura, nell'Antico Testamento in particolare, dice la presenza di Dio, il fuoco che purifica, ma anche il fuoco che ci suggerisce che colui che verrà dopo di me, dice Giovanni, vi farà fare esperienza di Dio. E anche qua possiamo davvero farci una domanda molto diretta, se volete anche un po' brutale: ma tu hai mai fatto esperienza di Dio? Ma davvero, esperienza di Dio? Se tu avessi fatto esperienza di Dio, la tua vita sarebbe diversa, la nostra vita sarebbe diversa. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ecco, l'acqua che prepara, ma l'esperienza di Dio è l'esperienza del fuoco che brucia senza consumare. Il fuoco di Dio non ti consuma, come ricordate Esodo 3, l'esperienza appunto del roveto ardente. Ma questa è l'esperienza che il Signore ci vuole far compiere. Certo, pensando a questo tempo di avvento, pensando a questo che ci stiamo preparando a celebrare, appunto, della Natività, ma è esattamente l'esperienza, è il cuore dell'esperienza spirituale, l'esperienza del fuoco, l'esperienza della presenza di Dio. E l'ultima parola: con molte diverse cose, consolando, evangelizzava il popolo. Ecco, questa parola è una parola da una parte di consolazione e dall'altra appunto è una parola di evangelo, di buona notizia. Ecco, credo che se pensiamo a quello che Giovanni questa sera ci ha fatto sentire, onestamente non possiamo dire che sono parole di consolazione e di buona notizia. O meglio, quando Giovanni dice appunto rampolli di viperi, chi vi suggerì a voi di fuggire dall'incombente ira? Fate dunque frutti degni di conversione. Ora già la scure sta alla radice degli alberi e ogni albero dunque che non fa frutto bello è reciso e gettato nel fuoco. Ecco, mi sembra che queste parole sono parole forti, come abbiamo già detto. In che senso sono parole di consolazione e parole che esprimono una buona notizia? Proprio in questo senso. E cioè che questo invito forte contiene il desiderio di Dio di venire ad abitare in mezzo a noi. Che queste parole forti sono la forza con cui Dio chiede di trovare spazio e trovare posto nella nostra vita. Non sono parole di minaccia, sono parole forti per chi appunto in una dinamica, appunto abbiamo già detto, di bene, di vicinanza, di discesa verso l'uomo, chiede di poter trovare appunto lo spazio nella nostra vita, la disponibilità dentro di noi. E allora questa sì è una buona parola, ma come appunto un genitore rimprovera il figlio, così il Signore ci scuote un po' questa sera con questa parola, appunto perché non corriamo il rischio che nel suo chinarsi su di noi, o appunto per indisponibilità, o perché abbiamo i nostri alibi, o perché non siamo aperti a questa sua rivelazione, questo tempo possa essere un tempo nel quale non viviamo il nostro passaggio dall'acqua al fuoco, da un inizio buono e promettente a non poter fare quell'esperienza di Dio che questa parola questa sera ci ha un po' promesso. Facciamo subito la conclusione con il Padre Nostro, poi lasciamo ovviamente lo spazio personale della preghiera, si può rimanere qui in chiesa tranquillamente, così anche chi desidera celebrare la riconciliazione, siamo qui io, Don Augusto e Don Bernardo, appunto siamo disponibili per chi desidera. Tenete conto che poi anche la prossima settimana saremo disponibili per le confessioni. Ci alziamo. Rinnoviamo la nostra coscienza di figli, affidandoci a Dio che è Padre, perché ci liberi dal male, perché rimetta a noi i nostri debiti e perché non ci abbandoni alla tentazione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Abbiamo il tempo allora adesso per la preghiera personale e le confessioni.